22.30 le news della notte di Popolare Network. I timori di una recessione negli Stati Uniti affondano le borse. Pesa anche la paura che si allarghi la guerra in Medio Oriente. Tokyo ha perso il 12%, pesanti perdite anche per i mercati europei e per Wall Street. L'instabilità globale rischia di ricadere sull'economia. Clima tesissimo in attesa dell'imminente risposta di Iran ed Hezbollah. Due razzi avrebbero colpito una base irachena che ospita truppe americane più volte target della resistenza islamica nel paese. Oggi visita a sorpresa a Teheran dell'alto funzionario della difesa russo Shoigu. Non si sa quale sia il mandato del Cremlino, se portare nuove armi o tentare una difficile mediazione. Intanto nel Regno Unito almeno 400 arresti per le proteste anti-immigrati izzate via social dopo la strage di Southport. Il premier britannico Starmer ha promesso un esercito di agenti specializzati per fermare i disordini. Sono ancora dispersi due alpinisti tedeschi che si trovavano sul versante francese del Monte Bianco al momento del crollo di un seracco, un fenomeno legato all'intenso ritiro dei ghiacciai negli ultimi decenni. Buonasera da Alessandra Tomasi e dalla redazione. Partiamo dalle borse perché c'è forte instabilità in questo momento sui mercati di tutto il mondo. La borsa di Tokyo oggi è crollata, meno 12,4%. Anche le borse europee sono andate male, con cali più contenuti rispetto alle asiatiche, ma comunque attorno al 3%. E poi di seguito Wall Street. I forti cali fanno temere un peggioramento della situazione economica internazionale. Ce ne parla Alessandro Principe.
In gergo di borsa si chiama indice della paura, è l'indice VIX che misura la volatilità che gli operatori si aspettano da qui a 30 giorni sui mercati. Oggi ha toccato gli stessi livelli di inizio 2020, lo scoppio della pandemia. Significa che gli operatori si aspettano le montagne russe, la volatilità appunto, tipica dei momenti di grande instabilità. I cali di questi giorni hanno anche motivazioni tecniche, come le vendite per realizzare dopo gli acquisti, ma i fattori di incertezza non mancano. La situazione geopolitica internazionale, soprattutto in questo momento in Medio Oriente, e sempre sullo scacchiere mondiale le imminenti elezioni negli Stati Uniti. Non a caso Donald Trump ci è subito saltato sopra e ha additato Kamala Harris dicendo che spaventa i mercati e se vincerà lei saranno guai. Alla fin fine la questione è questa: se dietro la tensione nelle borse ci siano indizi di un autunno economicamente difficile. Solo le prossime settimane diranno se i timori siano fondati. Dagli Stati Uniti arrivano però segnali di rallentamento dell'economia, con i dati sul mercato del lavoro a confermarlo, tanto che c'è chi scommette su un taglio dei tassi da parte della Fed di emergenza già ad agosto, ma in ogni caso il taglio ci sarà per dare ossigeno all'economia. In Europa si aspetta che la BCE faccia lo stesso, ma non è detto che la velocità sia adeguata. La zona euro non se la passa benissimo e una recessione continentale non è da escludere, anche per il peso della Germania, che va male e da locomotiva rischia di diventare zavorra.
Sono fondati i timori per la situazione economica? Lo abbiamo chiesto all'economista Andrea Roventini, docente della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
Vero è che ci sono dei problemi di riaggiustamento che riguardano in particolare le scelte degli investitori sull'economia giapponese. Cioè, cosa facevano molti investitori? Prendevano soldi a prestito in Giappone con tassi di interesse vicini allo zero e li investivano in titoli tecnologici negli Stati Uniti. Quindi, da un certo punto di vista, questa correzione ci poteva stare. Il problema sarà quello che si vedrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, è la salute dell'economia americana, collegate anche alle scelte giuste o sbagliate fatte in passato dalla banca centrale statunitense, la Fed. Se consideriamo l'Europa, il problema dell'Europa è la Germania, che è tornato a essere il grande malato in Europa, e inoltre l'Europa sono forti tensioni geopolitiche, siamo insomma in un vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro. Ma il problema attuale che si riflette nelle borse, collegato al fatto, è che i dati sull'occupazione e la disoccupazione statunitensi sono peggiori di quello che si aspettavano i mercati. E quindi sembrerebbe che invece di avere il cosiddetto soft landing, cioè uscire dall'inflazione senza una recessione, quindi con una crescita comunque bassa, possa invece trasformarsi in una recessione.
Tra i principali fattori di incertezza, lo dicevamo, c'è il rischio di un allargamento della guerra a Gaza. Potrebbe essere questione di ore l'atteso attacco iraniano a Israele, un attacco promesso da giorni dopo l'uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran. Poco fa ci sono state esplosioni vicino a una base irachena dove si troverebbero truppe statunitensi. Secondo Reuters si sarebbe trattato di due razzi lanciati contro la base. Il clima quindi è teso. Il ministro della difesa israeliano Gallant ha detto ai capi dell'aeronautica di Tel Aviv che bisogna essere preparati a ogni opzione, anche al contrattacco. Mentre una serie di incontri diplomatici hanno tentato di aprire spiragli di mediazione, ma a quanto sembra senza risultati significativi. Oggi a Teheran, a sorpresa, è arrivato anche l'alto funzionario della difesa russo Shoigu. Non si sa con quale mandato, ora che l'attacco viene dato per vicino. Francesco Battistini è giornalista inviato del Corriere della Sera.
Il termine delle 48 ore viene dal fatto che la conferenza islamica internazionale si vuole riunire mercoledì e quindi tenterà un'ultimissima mediazione per quanto possibile su mandato di alcuni paesi arabi, diciamo così, più moderati, perché l'Iran non intervenga. Detto quello, le finestre ormai si stanno chiudendo quasi tutte, anche gli ultimi tentativi di mediazione sembrerebbero saltati. Sorprendente l'arrivo di Shoigu a Teheran, cioè l'ex ministro della difesa russo che ora si occupa del Consiglio Supremo della Difesa a Mosca. Ecco, questo viaggio può significare solo due cose: o che i russi portano armi, come sostengono gli israeliani, cioè quindi avrebbero già fornito i micidiali e i missili Iskander, quelli che sono stati usati anche in Ucraina, oppure, l'ipotesi sarebbe ancora molto più intrigante, c'è un tentativo di mediazione che naturalmente porterebbe Putin anche su un tentativo di infilarsi in questa scena e quindi fare di Putin e della Russia un attore fondamentale anche in questa crisi, spiazzando naturalmente in questo modo gli americani.
Intanto nella striscia di Gaza i raid israeliani continuano. Le vittime palestinesi del 7 ottobre scorso sono quasi 40.000. Le agenzie internazionali hanno mostrato oggi abitanti di Khan Yunis dare sepoltura ai corpi di almeno 80 persone. Israele li ha consegnati già in decomposizione, chiusi in sacchi di plastica nelle vicinanze dell'ospedale Nasser, che è l'ultimo ancora funzionante nel sud della striscia. Non è chiaro se i corpi siano stati esumati durante l'operazione di terra delle forze israeliane. E ora ci spostiamo nel Regno Unito, dove sono almeno 400 le persone arrestate per le proteste anti-immigrati scoppiate negli ultimi giorni in decine di città. Il premier britannico Keir Starmer, vuole mettere a disposizione delle forze di polizia un esercito di agenti specializzati per affrontare gli attacchi che hanno preso di mira moschee, centri di accoglienza, hotel che ospitano rifugiati. Ci sono stati anche pestaggi di stranieri in strada. Le proteste sono nate da gruppi informali sui social, aizzate dall'estrema destra britannica tramite fake news, dopo l'uccisione di tre bambini a Southport, vicino Liverpool. Nonostante il colpevole sia un 17enne con origini ruandesi, l'estrema destra ha incolpato i migranti musulmani. Nei prossimi giorni sono attese nuove proteste. Su alcuni canali Telegram circolano elenchi con i centri di accoglienza per i rifugiati. Sabato sono state annunciate manifestazioni antifasciste in decine di città britanniche. Ascoltiamo il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
Le violenze sono state dappertutto, da nord a sud, persino a Belfast, nella capitale del Nord Irlanda. Sono stati giorni di violenze, proteste, marce. Abbiamo visto immagini di veicoli dati alle fiamme sia di giorno che di notte, lanci di oggetti per le strade, assalti organizzati ad alberghi che ospitano o ospitavano migranti e rifugiati politici. Lo slogan dei manifestanti: adesso è troppo, riprendiamoci il nostro paese. Il conto delle persone arrestate salirà. Ma perché la maggior parte delle persone che hanno compiuto questi atti vandalici, questi atti violenti, erano la maggior parte a volto scoperto, dunque sono anche facilmente riconoscibili. C'è stata una matrice xenofobo-razzista, ma non è solamente riconducibile all'uccisione di 3 bambini a Southport, ma è un problema chiaramente più radicato che investe la società britannica. Per le strade dell'Inghilterra abbiamo visto persone che, se mi puoi passare il termine, definiremmo normali, persone che uscivano in strada con la maglietta dell'Inghilterra, famiglie con dei bambini nel passeggino che assistevano alle violenze, in alcuni casi anche incitando i manifestanti. Dicevo prima, alla base c'è la disinformazione, c'erano stati diversi profili di influencer di estrema destra che avevano rimbalzato questa notizia.
Ora la politica italiana, Giorgia Meloni è tornata a Palazzo Chigi. Prima la visita in Cina, poi a Parigi per le Olimpiadi. Oggi la Presidente del Consiglio aveva in programma un vertice di maggioranza, ma l'incontro con Salvini e Tajani è saltato ed è il segno di una maggioranza divisa su molte questioni, a cominciare dalle nomine RAI. Il servizio è di Michele Migone.
Giorgia Meloni torna a Roma dopo una settimana all'estero durante la quale ha prima attaccato dalla Cina la stampa italiana e poi a Parigi ha partecipato all'offensiva sovranista contro le Olimpiadi e infine ha polemizzato con i familiari delle vittime della strage di Bologna. Un'infilata di prese di posizione che marcano politicamente sempre di più verso la destra più retriva il profilo del governo che presiede. Ciò che è successo nei giorni scorsi non è banale. Il suo attacco alla libertà di stampa, l'allineamento politico con Putin, Orban e Trump sulle Olimpiadi, la volontà di non riconoscere la verità storica e giudiziaria sulla strage. Giorgia Meloni mena fendenti tra il rabbioso e l'infastidito e ha un riflesso sempre più identitario, mentre il suo esecutivo è di fatto fermo e la sua maggioranza è divisa. La Lega vuole una poltrona pesante in Rai, Fratelli d'Italia non vuole concederla e quindi litigheranno. Sul fronte economico le nuvole sono scure, lo spread è tornato a salire, le scadenze alla prossima finanziaria si avvicinano a gran ritmo, ma l'esecutivo non sa dove reperire le risorse per rispettare i parametri del patto di stabilità. I condoni fiscali varati non funzionano, i conti non tornano. Per la prima volta l'opposizione politica e parte di quella sociale si è alleata contro un provvedimento del governo. La raccolta firme per il referendum sull'autonomia differenziata sta andando a gonfie vele. L'esecutivo rischia. Il premierato, infine, la madre di tutte le riforme, è stato per adesso accantonato.
La Puglia porta la legge sull'autonomia differenziata davanti alla Corte Costituzionale. Alla battaglia di 5 regioni, di centrosinistra e dei comitati che raccolgono le firme dei cittadini per chiederne l'abrogazione si aggiunge l'iniziativa del presidente pugliese Michele Emiliano ed è il primo a ricorrere alla consulta contro la legge. Per Emiliano l'autonomia differenziata è contro la divisione delle competenze tra Stato e Regioni stabilita dalla Corte Costituzionale. Il regista David Lynch, troppo malato per girare film. Lo ha rivelato lo stesso Lynch in un'intervista con il magazine Sight & Sound, ripresa poi dai media di tutto il mondo. «Ho un enfisema polmonare dovuto al fumo, sono bloccato in casa, posso fare solo piccole passeggiate finché non vado in debito di ossigeno», ha detto il regista di Twin Peaks e Mulholland Drive, che ha quindi specificato di poter lavorare a progetti solo da remoto. «Non sono sicuro di poter tornare sul set», ha concluso Lynch, «in quello che potrebbe essere l'annuncio di un ritiro dalle scene». E ora ci spostiamo a Parigi, dopo il caso dell'atleta belga Claire Michel, finita in ospedale per una gastroenterite, anche uno svizzero e un norvegese sarebbero stati male dopo la gara di triathlon misto nella Senna. «Tutti stiamo pensando che probabilmente è il fiume», ha detto il direttore sportivo della Federazione Norvegese di Triathlon, ma le cause dei malori non sono ancora chiare. Salgono intanto a 9 gli ori dell'Italia, un medagliere complessivo di 25 podi. Oggi pomeriggio Diana Bacosi e Gabriele Rossetti hanno vinto l'oro nello skit a squadre miste battendo gli Stati Uniti. Doppio podio anche nella ginnastica artistica con le performance di Alice D'Amato che ha vinto la medaglia d'oro e Manuel Esposito il bronzo alla trave. E a breve potrebbe arrivare anche il bronzo di Nadia Battocletti nei 5.000 dopo la squalifica dell'atleta keniota Faith Kipyegon. A gennaio Alice D'Amato era stata ospite di Radio Popolare e ha raccontato come è iniziata la sua carriera.
Mi sono trasferita a Brescia che avevo 10 anni e da lì ho iniziato tutto il mio percorso fino ad ora. Prima di iniziare a fare ginnastica facevo danza, quindi ho iniziato a fare ginnastica anche non prestissimo, tardi rispetto alla media, rispetto alle altre ginnaste. Abbiamo iniziato io e mia sorella quando avevamo 6 anni e mezzo / 7. e abbiamo fatto un anno e poi siamo passati subito in agonismo. E poi all'età di 10 anni, come ho detto prima, ci siamo trasferite qui a Brescia.
Mi chiedo se ti senti anche tu in questo caso di avere questo rapporto speciale con i tuoi che ti hanno permesso di inseguire un sogno.
Noi quando ci siamo trasferite eravamo piccolissime e loro, nonostante tutto, ci hanno lasciato andare perché era il nostro sogno, noi avevamo degli obiettivi e l'unico modo per provarci era questa strada qua. E loro sono stati solo d'appoggio, ci hanno detto: noi vi facciamo fare quello che volete, quello che preferite fare, e in modo tale che voi ci proviate, poi se non ce la fate ritornate indietro, quello ci vuole un attimo, però loro ci hanno sempre appoggiato in tutto.
Sono ancora dispersi due alpinisti tedeschi che, secondo le prime ricostruzioni, si trovavano sul versante francese del Monte Bianco al momento del crollo di un seracco. Il bilancio provvisorio rimane ancora di un morto e 4 feriti, di cui uno grave. Questo crollo ha un legame con i cambiamenti climatici, lo abbiamo chiesto al glaciologo Walter Maggi.
Allora, il singolo crollo no, chiaramente. Il singolo crollo è un problema di stabilità del ghiacciaio in se stesso. Quello che noi abbiamo osservato come Comitato Glaciologico Italiano è che negli ultimi 20-30 anni questi eventi stanno aumentando di frequenza. Non sono eventi che hanno portato, se non casi rarissimi, a pericoli a persone e a cose, però ghiacciai che si trovano sempre più in alta quota si trovano in condizioni di maggiore instabilità e quindi si staccano delle parti più o meno grandi, cioè chiaramente non c'è un'unità di misura che identifica il disastro, può essere grandissimo e non c'è nessuno, non è successo niente, come può essere medio o piccolo, ma che se va a colpire cose o persone, ancora peggio persone, è chiaro che l'evento diventa particolare. Sono fenomeni che avvengono naturalmente, specialmente quando i ghiacciai cominciano a risalire i versanti dovuti all'intenso ritiro che c'è stato negli ultimi decenni. La frequenza sta aumentando però.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Una buona serata e grazie per l'ascolto da Alessandra Tommasi.